Diciamo che l'Egitto è cambiato nel senso che probabilmente oggi come oggi c'è molta più responsabilità da parte dei cittadini. Cioè, i cittadini hanno capito che votando, come è stato votato Morsi in alternativa a Shafik, che veniva visto come espressione del vecchio regime, è stata votata praticamente un'ideologia contro il passato, un'ideologia volta ad un cambiamento totale dopo la laicità, pseudo laicità di Mubarak, votare un partito islamico. Ma non dimentichiamoci che la maggior parte degli egiziani nelle elezioni presidenziali che hanno visto contrapporsi Morsi a Shafik non hanno votato. Morsi è stato eletto con 13 milioni di voti contro i 70 milioni abbondanti di cittadini egiziani.
C'è ora la data del 30 giugno scelta proprio dal movimento anti-Mursi per chiederne le dimissioni. Intanto sono scese in campo le forze armate, insomma una situazione incandescente.
Ma diciamo che è una situazione incandescente ma tipicamente egiziana, cioè l'ingresso delle forze armate in campo è una costante nella storia politica egiziana. Laddove abbiamo dei problemi politici, l'esercito è sempre subentrato, l'esercito è sempre stato un po' l'ago della bilancia. Ovviamente a maggior ragione si ha bisogno di un elemento forte, che è soltanto l'esercito, perché teniamo presente che all'interno di un movimento anti-Morsi troviamo anche alcune parti islamiche, ovvero gli estremisti islamici di destra, i salafiti. Ci sono alcune parti di questo gruppo forte che iniziano a criticare Morsi stesso.
E non si fermano poi solo alle critiche, visto che ci sono già dei fatti di violenza, anche questo non era mai avvenuto. Ad esempio, quattro sciiti sono stati linciati in un villaggio proprio per aver promosso il loro credo in un villaggio a maggioranza sunnita. Questo è successo nel sud del paese.
Questo deve far riflettere, questo è un qualcosa che è veramente, possiamo dire, una novità, però non stupisce, e questo ha a che fare non tanto con l'Egitto, ma con la situazione siriana. Noi all'inizio di giugno abbiamo avuto la dichiarazione di Jihad in Siria, da un lato da parte di Qaradawi, che è il leader, il teologo dei Fratelli Musulmani, dall'altra di Hezbollah, partito, movimento islamico sciita in Libano, scatenando la guerra non tanto dei siriani contro il regime di Assad, ma una guerra proprio interna, intra-islamica tra sunniti e sciiti. E questo cosa significa? Significa che in tutti i paesi, compreso l'Egitto, laddove non si erano mai registrati scontri di questo genere, scontri nei confronti dei cristiani sì, ma nei confronti degli sciiti rarissimamente si erano avuti fatti di questo genere. Chiaramente, se si invoca un jihad che vede l'asse sunnita contro l'asse sciita, si arriva anche a questo.
Tutte queste tensioni interne cozzano poi con il ruolo di mediatore che il paese ricopre in ambito internazionale, soprattutto per quanto riguarda lo scacchiere medio orientale. Può oggi l'Egitto essere ancora credibile?
Io credo di no, ma non solo l'Egitto. Io a questo punto parlerei dei Fratelli Musulmani in generale. Purtroppo i Fratelli Musulmani sono stati considerati dagli Stati Uniti e dall'Occidente in generale il male minore in questi paesi, ma purtroppo quello che si sta rivelando sia in Tunisia che in Egitto, per non parlare poi ovviamente della situazione siriana che è ancora tutta in fieri, è che i partiti legati al movimento dei Fratelli Musulmani sono tutt'altro che affidabili, continuano la loro politica di doppio linguaggio, cioè un linguaggio moderato, addolcito nei confronti dell'Occidente, nei confronti degli Stati Uniti, e invece un linguaggio più duro, più islamicamente corretto all'interno. E queste due facce ovviamente rappresentano, diciamo, una schizofrenia nelle loro decisioni, per cui addirittura oggi come oggi c'è chi definisce persone come Rannouchi in Tunisia, persone come Morsi, addirittura dei filosionisti, che è un'assurdità, ovviamente. Però c'è la percezione all'interno di paesi come l'Egitto che i partiti al potere siano scesi a patti con l'Occidente e con il nemico di sempre che è Israele.